Isaia 55, i primi 11 versetti. O voi tutti, assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti.
Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide.
Ecco, l'ho costituito testimonio fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni.
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi. Accorreranno a te popoli che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti ha onorato.
Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino.
L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare.
Così sarà della parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui non manco. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo invito ad abbeverarci e a mangiare della sapienza termina con l'affermazione che la parola di Dio non uscirà dalla sua bocca senza produrre ciò per cui è stata mandata. Cioè parla dell'efficacia della parola e sarà quanto vedremo nella lettura di questa sera. E prima, come al solito, diamo una regola di discernimento spirituale. La volta scorsa abbiamo visto il linguaggio base di Dio. Dio parla attraverso la consolazione. E abbiamo visto anche come si articola la consolazione. E questa sera vediamo il linguaggio base del nemico. Il nemico parla con la desolazione. E vedremo cos'è la desolazione. Adesso leggo il testo degli esercizi di Sant'Ignazio, poi lo spiego brevemente. E chiamo desolazione tutto ciò che si oppone alla consolazione. Per esempio, l'oscurità dell'anima, il turbamento, l'inclinazione alle cose basse e terrene, l'inquietudine, le agitazioni, le tentazioni, quando l'anima è sfiduciata, senza speranza, senza amore, tutta pigra, tiepida, triste, come separata dal suo Creatore e Signore. Ecco, questa è la desolazione. Credo che sono cose che conosciamo bene, adesso brevemente le spieghiamo. Ecco, cosa vuol dire desolare? Ecco, se consolare vuol dire stare con uno che è solo, per cui non è più solo, ed è l'azione tipica di Dio che è compagnia, sta con, è l'Emanuele, con tutto ciò che comporta l'essere non solo, cioè l'essere consolato, ecco, il nemico che è il divisore ci desola, ci lascia soli. Desolare vuol dire il de è l'abbandono, in modo che resti solo, è il senso di solitudine. E l'uomo è fatto per la relazione, per amare Dio e il prossimo. Se è solo, è morto. Senza relazioni l'uomo è morto. Quindi la desolazione è l'esperienza profonda di morte. Ed è proprio del nemico, come Dio è l'Emmanuele, Dio con noi, il nemico è il diavolo. E il diavolo vuol dire divisore. Invece di essere con, divide. E se lo Spirito di Dio è il Paraclito, che vuol dire l'avvocato difensore, colui che ti sta vicino, e il diavolo è Satana, vuol dire il pubblico ministero, l'accusatore. Cioè la funzione del nemico è quello di dividerci, lasciarci soli, desolati, di accusarci e dire tu hai fatto male e farai sempre male. E poi questo si manifesta attraverso vari aspetti che tutti conosciamo bene e li diciamo, sono 11 aspetti. Il primo aspetto della desolazione è l'oscurità, che è il contrario della luce e della chiarezza, quando c'è confusione in tutte le cose. Dio non è mai un Dio di confusione. Nell'oscurità non si può che fare male, si sbatte la testa, è come andare con la nebbia, e Dio non fa nebbie. L'altro aspetto è il turbamento che consegue l'oscurità. L'oscurità è oggettiva, non vedi, il turbamento è interiore, quindi sei angosciato, angustiato. E quando uno ha tutto scuro davanti a sé, si sente angosciato e angustiato, è inclinato alle cose basse, cioè regredisce alle sicurezze fondamentali più animali, alle varie compensazioni. Sì, almeno lì mi sento sicuro. Quindi l'inclinazione alle cose basse come rifugio nel piacere del cibo e del sesso, non come relazione ma proprio come rifugio, come regressione. Il risultato è l'inquietudine, invece di essere in pace, inquietudine che ti agita e l'agitazione ti prospetta cose allettanti o disperanti, cioè piene di tentazioni. E più in profondità ti accorgi che non hai fiducia. Il cessare della fiducia è qualcosa di molto disastroso. Senza fiducia non si vive. La vita è un atto di fede. In ogni cosa. Totale. Viviamo di fede in ogni istante. Nella fede che mi tenga sul pavimento, che non sprofondi il soffitto, che l'altro non mi uccida, che l'aria non sia velenosa, che l'acqua che bevo, che il cibo che compro. Cioè, questo nelle cose più elementari, a maggior ragione nelle altre, che senza fiducia ti blocchi. Quindi sei senza speranza, cioè disperato, e senza amore. E dopo nell'attività come ti trovi? Molto pigro. L'accidia. E l'accidia per noi vuol dire pigrizia. Per gli antichi l'accidia era quella che noi chiamiamo oggi l'angoscia, che non riesce a far niente, perché nulla ha senso. Akedos vuol dire non ti interessa di niente, né di vivere né di morire, proprio. E invece di sentirti infervorato, ti senti tiepido, triste, senza gioia, depresso, diviso dal Creatore, diviso dagli altri, diviso da te. Ecco, con questa costellazione di sentimenti si descrive l'azione del nemico. Oscurità, turbamento, inclinazione a cose basse, inquietudine, sfiducia, disperanza, senza amore, accidia, angoscia, tepore, tristezza, divisione. Sono sentimenti che conosciamo tutti bene. Ecco, cosa bisogna fare? Innanzitutto avvertirli, ci sono. Perché se non li avverti e ci sono è peggio. Dici, perché? Che cosa ho? Uno di questi sentimenti individua anche qual è. Poi conoscerli. Questi sentimenti ti fanno andare avanti? Coltivali. Non ti fanno andare avanti? Una volta che li hai riconosciuti sei libero di dire non li voglio. Voglio esattamente il contrario di questo sentimento. Ecco, questa è la regola che abbiamo detto oggi e la volta scorsa, rappresentano proprio il linguaggio base dello spirito. Noi agiamo in fondo in base a questi sentimenti. Il male lo facciamo per oscurità, il bene con chiarezza. Il male quando siamo turbati, il bene è quando siamo tranquilli. Il male per inclinazione e rifugio, il bene invece per avanzamento. Il male lo facciamo per inquietudine, sfiducia, disperazione, egoismo, angoscia, tepore, tristezza. Sono tutti quei sentimenti che non possono che portarci al male. Devo riconoscerli perché ci sono e devo respingerli, non coltivarli. E dalla volta prossima vedremo allora come si fa in concreto poi a rispondere a questi vari sentimenti. Ecco. E finora ci siamo un po' preoccupati solo di dire che ci sono e saperli distinguere, ed è importante dare il nome alle cose, anche perché uno dice provo cose indicibili che nessuno ha mai provato. Guarda, ne hanno sempre provate tutti, da che mondo è mondo, quindi sei normale. Ecco, cerca di vedere quali sono e poi capire cosa sono, dove portano, e poi decidi, sei sempre l'arbitro, salvo quando non sei l'arbitro, allora non sei neanche responsabile, non cacciatela tanto. Adesso possiamo leggere il Vangelo.
Vangelo da Matteo, capitolo 8, 5-13. Leggo. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione, pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente. Gesù gli rispose: Io verrò e lo curerò. Ma il centurione riprese: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io, che sono un subalterno, ho soldati sotto di me. E dico a uno, va, ed egli va. E a un altro, vieni, ed egli viene. E al mio servo, fa questo, ed egli lo fa. All'udire ciò Gesù si meravigliò molto e disse a quelli che lo seguivano: in verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e si sdraieranno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, e sia fatto secondo la tua fede. In quell'istante il servo fu guarito.
Siamo al secondo miracolo nel Vangelo di Matteo. Prima c'è stato il discorso sul monte, dove Gesù espone la parola che ci fa figli, e i miracoli non sono altro che la realizzazione di questa parola. La parola fa quello che dice. Difatti il miracolo che fa questa parola, l'abbiamo visto la volta scorsa, è guarirci dalla lebbra. Cioè la parola del Signore Gesù che ci fa conoscere figli di Dio e fratelli tra di noi, guarisce la nostra vita dalla morte. Perché la vita eterna è amare il Padre e amare i fratelli, per cui la nostra vita non è più ipotecata dalla lebbra. Ed è il risultato ultimo dei miracoli, questa guarigione. Vi ho messo all'inizio. E così questa sera vediamo l'origine dei miracoli. Se la volta scorsa abbiamo visto il risultato, ora l'origine. È importante sapere da dove vengono. Vengono dalla nostra fede. E questa fede provoca la distinzione, proprio provoca la salvezza, la non fede e la perdizione. Ed è una fede che meraviglia Gesù stesso. Gesù non si meraviglia mai di niente, Dio ha già visto tutto. Due cose fanno meraviglia a Dio nei Vangeli. Uno è la fede, si meravigliò della fede. E in Marco 6,6 la non fede. L'unica meraviglia di Dio è se noi crediamo o non crediamo, perché è qualcosa di inedito anche per Lui. Perché è il gioco della nostra libertà, che Dio prende realmente sul serio e che ci rende simili a Lui. E la libertà proprio si esercita nella fede, non fede. È il gioco della libertà ultimo. E prima di spiegare un po' il miracolo, diciamo qualcosa sul senso del miracolo. Ecco, il miracolo è un segno, avevamo già detto la volta scorsa, un segno materiale, possibilmente significativo, non a caso, poi spiegheremo perché, che in genere non è neanche importante, qualche volta sì, comunque sensibile, e anche se è importante è transitorio, come ogni segno, cioè il valore non sta nel segno. Se tu vedi scritto fuori da un locale trattoria, ecco, non è che dici, bene, ho mangiato, ho visto che c'è scritto trattoria. È il segno che c'è la trattoria e entri a mangiare. Per cui chi si ferma al miracolo in sé non ha capito nulla del miracolo, perché il miracolo è un segno. È come chi si ferma sull'indicatore stradale, non so, arriva lì al Tarvisio, vede Budapest, si mette sul cartellone e dice sono a Budapest. No, è da un'altra parte. Noi in genere ci fermiamo sui segni, tra l'altro è scomodo starci su. Quel che conta del segno è il significato. E il significato è spirituale. Ed è quello che conta. E il significato è la vita nuova che Dio ci dà. E si possono dare varie letture dei miracoli. Ecco, la prima lettura superficiale, ma pure importante, è che il miracolo è un prodigio, qualcosa di insolito. Qualcosa di non naturale, cioè è l'irrompere di Dio nella natura, per cui si rimane sorpresi. Questo è un primo senso del miracolo, ecco, più elementare, in genere ci fermiamo lì. C'è un altro livello di comprensione, il miracolo è segno del mondo nuovo. Gesù guarisce il nostro corpo dalla morte e guarisce il nostro spirito dalla paura della morte. E quindi possiamo diventare uomini nuovi che hanno piedi che vanno, orecchi che ascoltano la sua parola, occhi che lo vedono, bocca che lo proclamano, mani che lo toccano. Quindi veniamo guariti per entrare in comunione con Lui. Un terzo livello più profondo. I miracoli non interessano più come miracoli, cos'è avvenuto, interessa l'origine, cioè sono segno della grazia di Dio, cioè del suo amore. Questo è un livello molto più profondo. Dio ci vuol portare a questo. Ogni miracolo è segno dell'amore di Dio per me. E livello ancora più profondo, Dio l'amore per me ce l'ha sempre. Il miracolo avviene quando c'è la fede. Cioè la fede è ciò che mi permette di accogliere quest'amore. Quindi la sorgente di tutti i miracoli è la mia fede, la mia fiducia filiale che mi mette in comunione col Padre e mi fa figlio. Ed è quanto vedremo questa sera in questo pagano. E tra l'altro questo miracolo è interessante perché è un miracolo compiuto dalla parola a distanza per un pagano. Noi non siamo ebrei, la maggioranza, quindi siamo pagani, quindi è per noi, compiuto a distanza, noi non siamo vicini, non lo conosciamo, dalla parola, lo accostiamo mediante la parola. Quindi rappresenta quel miracolo della fede che avviene per noi che leggiamo il Vangelo.
Può essere utile rilevare che questo secondo miracolo, il secondo, appunto avviene semplicemente, cioè, per dire, fondamentalmente per la parola, per la fede. Il primo era, ricordate, attraverso il contatto fisico di Gesù. Leggiamo il versetto quinto che introduce: entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione, pregandolo e dicendo... Poi vedremo cosa dire.
Sì. Allora siamo in Cafarnao, dove Gesù svolgeva la sua attività all'inizio, e c'è questo centurione che è un ufficiale subalterno pagano. Ecco, questo pagano di cui Gesù elogia la fede e corrisponde ad Abramo, padre nostro nella fede, che pure è pagano. Uno fa parte del popolo non perché ha il sangue di quel popolo, ma perché crede. Abramo fu padre dei credenti non perché era figlio di credenti, ma perché pagano che credette alla parola di Dio. Cioè, Abramo rappresenta l'anti-Adamo. Adamo è il figlio che non crede alla parola e si allontana. Abramo è il lontano, il pagano, che crede alla parola e diventa figlio. E questa è la giustizia, credere alla parola del Padre. Ed è il prototipo di tutti noi. E vediamo come esprime la sua fede.
Tutto notavo come anche nel primo miracolo, anche qui, c'è come un'iniziativa da parte di chi ha bisogno. Il lebbroso si fa incontro a Gesù e qui il centurione venne incontro a Gesù. E dice: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente.
Il principio della fede, innanzitutto riconoscere in Gesù il Signore, non è un semplice titolo di cortesia, Signore. È proprio il Signore che ha potere sulla parola. Ecco, si rivolge al Signore perché gli presenta al Signore un caso limite, dove lui è impotente. Il primo livello della fede, da dove nasce la fede? È la coscienza del nostro limite, della nostra impotenza. Cessa il delirio di onnipotenza e ogni illusione. Invece di abbatterti nella delusione, ti rivolgi al Signore nel tuo limite, nel tuo bisogno. Quindi c'è gente che dice: ma mi sembra indecente rivolgersi al Signore quando ho bisogno. Scusa, se hai bisogno di Dio e di vita. L'uomo è bisogno di Dio. Ed è proprio chi riconosce il proprio bisogno, il proprio limite, e se ha coscienza del limite, che scopre Dio nel suo limite. Oppure scopre la fine di tutto, cioè è disperato. Per cui la fede è nel mio limite, invece di far finta che non ci sia, spaziando in deliri di onnipotenza o deprimermi perché c'è, il mio limite è il luogo della comunione, del contatto, come con le altre persone, così con Dio. Quindi la fede nasce sempre sul limite. Quindi non bisogna aver pudore dei propri limiti, è importante conoscerli e dei propri bisogni. Chi non ne ha fa finta, non si conosce o ha paura o è talmente depresso che neanche lo conosce come limite. Dice: a me va bene così. Tra l'altro è interessante perché c'è sotto qualcosa. Conosce il limite, ma non si rassegna al limite. La fede è la protesta contro il limite. Ed è questo il divino dell'uomo. Se no direbbe: vabbè, è il mio limite e basta. Invece no, perché non lo vuoi? Perché non siamo fatti per questo limite. Siamo fatti per ciò che c'è oltre, per la comunione. Questo è, direi, il fondamento della fede. Dio non sarà un Dio tappabuchi, ma certamente è quel Dio che riempie l'uomo, che è un buco di Dio in fondo, è bisogno assoluto di Dio.
Per cui alla breve, ecco, se avverti la necessità, avverti il senso del limite, fatti avanti davanti al Signore, fatti avanti. chiedi aiuto. Gesù gli rispose: io verrò e lo curerò.
È interessante perché in certi codici c'è il punto di domanda: io verrò e lo curerò. E quindi c'è la possibilità che Gesù abbia detto: io verrò e lo curerò. C'è la disponibilità. Oppure la possibilità che abbia detto: io devo venire a curarlo, io che sono ebreo venire in casa di un pagano, io che sono il Signore venire in casa di... E quindi la risposta di Gesù può suonare condiscendenza o anche diniego. Ed è interessante perché in realtà noi sperimentiamo nella preghiera questa ambiguità di Dio. Dio è accondiscendenza e diniego, tutte e due le cose. Dipende dalla nostra fede che sia o l'uno o l'altro. Non so se è chiaro. Perché lui è sempre solo accondiscendenza da parte sua, ma se non c'è la fede da parte mia, quella accondiscendenza è un diniego. Quindi anche il punto di domanda rende bene quanto noi sappiamo di Dio, cioè ci sembra che sia spesso diniego. Difatti non abbiamo fede e allora si nega, ma non perché lui si nega, perché noi lo neghiamo.
Ma il centurione riprese: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito.
Ecco, adesso abbiamo la seconda caratteristica della fede: io non sono degno. C'è l'umiltà, non pretende. Ma è interessante, quest'umiltà non è che rinuncia ad andare oltre il limite, è l'unica forza che va oltre. Io non sono degno, però ho fiducia in te. Cioè l'umiltà è il capire che io non posso, ma l'altro può. Per cui l'umiltà non spegne il desiderio, ma proprio lo alimenta, perché l'umiltà va oltre il desiderio di ciò che posso fare io. Io che sono orgoglioso faccio solo le cose che mi riescono, le altre neanche le desidero, desidero evitarle. Perché? Perché non sono capace. Invece l'umiltà permette di fare l'impossibile, cioè credo, ho fiducia in Dio. Non so se è chiaro, cioè l'umiltà non è pusillanimità, non è abbassare i desideri, ma l'umile proprio ha grandissimi desideri, desidera anche l'impossibile. È chiaro, io non lo posso fare, ma lui sì. Ma non lo pretendo, lo desidero. Quindi se il primo aspetto della fede è riconoscere il bisogno, presentarlo al Signore, protestando contro il bisogno, ecco, il secondo è quest'umiltà che diventa fiducia, invece che disperazione. Difatti la disperazione è sempre con orgoglio, mai con umiltà.
E allora il centurione fa riferimento alla sua esperienza personale, mette in piedi un paragone, perché anch'io che sono un subalterno ho soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa.
Ecco, in questa parabola sulla parola scopriamo la terza caratteristica della fede, che la fiducia è limitata nell'efficacia della parola. E lui come centurione ha l'esperienza della parola obbedita, cioè i suoi comandanti che gliela impongono e lui la esegue, e anche della parola comandata, lui comanda e gli altri lo eseguono. Se è così il Signore dei Signori, la parola che lui dice è eseguita da tutti. Quindi è una fiducia illimitata nella parola, nella potenza della parola di Dio. E sono le tre caratteristiche della fede: la coscienza del bisogno esposta davanti a Dio, l'umiltà e la fiducia nella parola. Se io non credo che Dio mantiene quel che ha detto, è chiaro che non me lo dà, perché non lo voglio, non ci credo. E la parola di Dio diventa vera quando penso che è vera, allora è vera. è sempre vera, ma per me non lo è fino a quando non la voglio. E la fede è credere alla parola di Dio e alle sue promesse, non alla cosiddetta realtà. Il più grosso peccato che possiamo fare è dire sì, la parola di Dio va bene, ma la realtà, come se la parola di Dio fosse irreale. La realtà con tutte le sue menzogne e il suo male è realissimo. In realtà il male, e il male reale che c'è, è proprio frutto del non dare importanza alla realtà della parola di Dio. La parola di Dio resta in eterno. Dio le sue promesse le mantiene. Quando? Quando noi siamo disposti a riceverle. E quando siamo disposti a riceverle? Quando crediamo che la sua parola è vera. Ed è questo il vero miracolo. Non è che lo zoppo cammini, vabbè, potrà camminare o non importa. Che io creda alla parola di Dio è il vero miracolo che mi fa diventare figlio, mi fa camminare da figlio e da fratello per tutta la vita e per la vita eterna. Questo è il miracolo, la fiducia nella parola. Ed è la guarigione dalla radice di tutti i mali. Il male venne dal peccato di Adamo che non ha creduto alla parola di Dio. Il bene viene da chi crede alla parola di Dio, come Abramo ha creduto alla promessa che sembrava impossibile e si è compiuta.
Lo stupore e la meraviglia di Gesù. All'udire ciò, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande.
Abbiamo già accennato, davanti alla fede il Signore si meraviglia. È la più bella sorpresa per Dio, la fede. Qualcosa anche per Lui di inedito, che Lui non può fare. La mia fede Lui non può farla, è la mia libertà. Dio mi ha creato libero, la fede è l'esercizio positivo della libertà che dipende da me. Lui fa di tutto perché lo faccia, ma non violenta mai la mia libertà. Anche quando è contro di me o contro di Lui. Perché la libertà è il dono più grande che Dio mi fa. E quando uso la mia libertà per amare Lui e credere alla Sua parola, Lui si meraviglia. Dice, oh che bella. Meravigliare Dio, stupire Dio ce ne vuole, no? Quindi deve essere qualcosa di molto grande questo e di molto desiderato da parte di Dio. E così e viceversa la mancanza di fede, se voi guardate Marco 6,6 quando a Nazaret non credono, si meraviglia della loro incredulità. Quindi c'è la meraviglia con gioia e stupore e piacere, la meraviglia con dispiacere dell'incredulità. Ed è bello pensare che noi possiamo meravigliare e stupire Dio. Cioè la nostra fede pone qualcosa di nuovo al mondo, pone un figlio di Dio che sono io quando credo. E si può essere figli di Dio solo nella libertà di dire sì alla parola di Dio, alla parola del Padre. E questo Dio non lo può fare al posto mio. È cosa grande, perché mi rende uguale a Lui, nella stessa parola. Difatti Gesù dirà, si faccia secondo la tua parola, la tua fede. E allora il senso di tutti i miracoli è la fede nella parola. Se noi abbiamo fede nella parola che abbiamo ascoltato sul mondo, sul monte, nasce un mondo nuovo. E Gesù si rivolge a quelli che lo seguono, cioè siamo noi, e i primi erano ebrei, e pone come esempio della fede un pagano. È interessante perché la fede difficilmente si trova tra i credenti, perché i credenti hanno sempre delle pretese. Io sono credente, io ho fatto il bravo, io vado a messa, io servo, io pago l'otto per mille, anche tante altre cose. E allora avanzo le mie pretese, perdo la fede, cioè ho fede nelle mie azioni, non in Dio. Entro nel peccato della religione, che è la sfiducia in Dio e la fiducia in sé, sbagliata. Mentre invece il non credente, il pagano, non può aver fiducia in sé, può averla solo in Dio. Quindi è interessante, proprio le nostre zone di incredulità sono il luogo più interessante della fede. E poi paradossalmente le nostre vere zone di incredulità sono i luoghi dove noi bravi credenti accampiamo diritti e ci sentiamo bravi.
Sono le zone verniciate religiosamente. Sì. No, il pagano è vero che il pagano può ritenere che tutto sia grazia, mentre l'altro, il giusto, può ritenere che sia un po' stipendio, dovuto, no? Cioè si sente in credito verso Dio e fa sentire Dio debitore nei suoi confronti. In Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande.
Ecco, adesso qui comincia un tema polemico con Israele, che non trova fede, dove non trova fede. Ora, Israele è figura della Chiesa. Non è l'appartenenza alla Chiesa o l'appartenenza a Israele che salva, è la fede di Abramo, è la fede di questo centurione pagano. Quindi c'è una divisione all'interno di Israele, è molto chiara in Matteo perché la sua chiesa è fatta di giudeo-cristiani che si distinguono dagli altri per la fede. Ecco, ma questo si ripete ancora oggi per noi. Abbiamo noi questa fede, oppure diciamo io sono a posto, sono cattolico, per di più romano, per di più ambrosiano, vado a messa, sono a posto.
Lunedì vado a San Fedele a sentire la lettura biblica.
Sì. E invece no.
La linea di demarcazione non passa appunto fra israeliti e pagani. Ecco, passa
tra avanti, religiosi e sì, credenti. E quindi c'è un giudizio, cioè la salvezza è data dalla fede. Perché la salvezza è data dalla fede? Abramo credette quando Dio gli fece la promessa a Genesi 15:16, che ormai aveva 100 anni, e gli dice in una notte stellata: vedi quante stelle in cielo? Ecco, tanti saranno i tuoi figli. Uno a 100 anni senza figli, con la moglie di 99, guarda le stelle e dice: mi prendi in giro? Credette e gli fu computato a giustizia. Cosa vuol dire? La giustizia è la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio che è padre? È che noi abbiamo fiducia in Lui come padre e siamo figli. E Abramo, credendo in questa cosa impossibile a Dio padre, si considera assolutamente figlio. Cioè, sì, sì, gli credo. E questa è la vera giustizia. Anche contro ogni evidenza. Apparente poi. Perché poi fu vero. E tante volte l'evidenza inganna. Perché c'è l'evidenza della fede che produce l'impossibile, come con Abramo.
Ora,
niente, è pericoloso usare questi versetti, come spesso si fa, in chiave polemica antigiudaica. Peccato gravissimo. Se bisogna stare attenti. Matteo, da ebreo, lo può dire, perché è ebreo anche lui, anche Paolo. È disposto a dare la vita per gli ebrei, anche essere separato da Cristo, quindi può anche parlarne un po' male, perché parla di sé. Se noi stacchiamo da questo contesto, allora è terribile. Siamo anticristiani, antiumani, ecco.
Ecco, vale questo che accennava Silvano, leggendo adesso il versetto 11. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e si sdraieranno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti.
Ecco, allora si dice in questi due versetti che l'essere dentro o fuori dal Regno non è essere figli del Regno. I miei genitori erano credenti, ma è la mia fede. e verranno da Oriente e da Occidente, cioè tutti i pagani, e staranno a mensa con Abramo, che è padre dei credenti. Perché? Perché anche loro hanno fede. Chiunque ha fede sta con Abramo, Isacco e Giacobbe. Chi non ha fede, anche se è figlio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Sant'Ambrogio, di San Carlo, di San Pietro e di tutti gli altri, sta fuori. Perché sta fuori? Fuori di se stessi, perché il nostro essere è essere figli, e siamo figli se abbiamo fiducia nel Padre. Quindi chi non ha questa fiducia è fuori, fuori di sé, fuori dalla propria realtà, fuori dal regno, dalla verità.
Ultimo versetto, conclusivo. E Gesù disse al centurione: va, e sia fatto secondo la tua fede. In quell'istante il servo fu guarito.
Ecco, interessante, non è che Gesù fa qualcosa, ma tu vai, sarà fatto secondo la tua fede, come altrove dice la tua fede ti ha salvato. E come Maria disse all'angelo, sia fatto secondo la sua parola, secondo la sua volontà, la sua parola, Gesù dice sia fatto secondo la tua parola, secondo la tua volontà. Perché? Perché la mia volontà ormai è quella stessa del Padre, perché ho fede. E allora, che cos'è la fede? È il fatto che la volontà del Padre diventa la mia, la sua parola diventa la mia e la mia diventa la sua. Io vivo della sua parola e divento figlio. Ed è l'inizio della libertà, questo dialogo di figlio con la parola del Padre. Ed è il grande miracolo. E come vedete allora, questo servo del centurione guarito a distanza, perché anche noi siamo guariti a distanza dalla parola, perché Gesù non lo tocchiamo. Lo tocchiamo con la fede nella parola. Ecco, questo miracolo è il senso ultimo di tutti i miracoli, la fede che ci fa uomini nuovi, ci genera figli, ci libera dalla lebbra e dalla morte. Perché? Perché ci pone esattamente nella fiducia totale nel Padre, e così siamo disposti ad accogliere ciò che il Padre è, cioè la sua vita, il suo amore, e diventiamo ciò che il Padre è proprio. Per grazia siamo figli. Allora, quando leggiamo i miracoli, teniamo presente che il senso di tutti i miracoli è questa fede che ci fa figli.
Ecco, sostiamo qui, un momento di silenzio, ripresa, ricordo di ciò che abbiamo sentito come maggiormente valido per noi, illuminante. Momento di silenzio. Di cominciare magari qualche intervento, Silvano, ci suggerisci i testi di approfondimento?
Ecco, Facciamo qualche testo sulla fede, il primo Genesi 15, 1-19, che è la fede di Abramo. Il secondo testo, la fede nella parola, Isaia 55, 1-11, quello che abbiamo visto questa sera. Così Ebrei 4, 12-13. Un altro brano sulla fede intesa come incredulità che impedisce i miracoli è Marco 6,1-6. E altri due testi di Matteo sulla fede, Matteo 9,18-25, Matteo 15,21-28. Poi sul rapporto Chiesa-Israele, fede e incredulità, leggete il capitolo undicesimo dei Romani, dove è presentato da Paolo in modo piano, ecco, questo rapporto tra fede e salvezza per tutti, sia per Israele che per gli altri.
Grazie, bene. Coraggio. Bene.
Grazie. Io pensavo allora una lettura dei miracoli è un po' un cambiamento di noi stessi. E allora a questo proposito mi veniva fuori un aspetto della tristezza a cui avevate accennato inizialmente, cioè ci sono dei momenti di tristezza, di desolazione, di solitudine, no? Che noi chiamiamo così di frustrazione. Voi dicevate è stata questa parte di me negativa. È un po' quella che mi fa domandare, ma in effetti quali sono le cose che mi sono capitate per cui io oggi posso essere così triste? E cercando, certo si trova sempre qualcosa, no? Pensavo che invece forse l'attenzione, che già mi sembrava abbastanza ben messa di ricercare perché, ma invece non è questa la strada. L'attenzione è forse quella di capire, cioè mi veniva in mente adesso, no? Di capire perché, cioè che cosa mi ha richiesto, di capire quale può essere la strada per superare, cioè per capire che cosa mi è chiesto in questo momento.
E credo hai detto cose molto interessanti, ne prendo qualcuna e se non azzecco quanto hai detto magari riprendi. Delle stesse realtà si possono dare varie interpretazioni, tutte valide ma a livelli diversi. Quell'interpretazione che interessa è quella spirituale, e spiego. Cioè, voglio dire, puoi avere una polmonite e puoi dare interpretazioni di vario tipo, il biologo darà la sua, il medico darà la sua per curarlo, e sono tutte valide in connessione tra di loro, e magari uno che studia le temperature ne dà anche un'altra, dice guarda è cresciuto di temperatura, sì. E spiritualmente si possono dare due interpretazioni della stessa realtà. Cioè quella malattia che di fatto c'è ti può servire o per desolarti o per consolarti, cioè o per viverla in Dio o per viverla senza Dio, ma questo di ogni realtà. E ciò che determina la verità non è la cosa in sé, perché la stessa morte la posso vivere in Dio o contro Dio, ma anche la vita la posso vivere in Dio o contro Dio. E ciò che determina quindi non è mai ciò che avviene, è il modo con cui ti rapporti. Hai fede? Allora ecco che prendi bene la realtà come figlio e come fratello, qualunque essa sia, anche la morte. Ed è questo l'ultimo livello di lettura che determina la qualità di vita. Gli altri sono pure utili a vari livelli di scienza, però non determinano il significato ultimo della vita, la qualità di vita. Poi quelle scienze terminano perché alla fine muori lo stesso. Invece come tu l'hai saputo leggere e vivere, quello rimane in eterno. O come fallimento, così posso leggere anche un mio moto come frustrazioni passate, giustamente a livello psicologico. Benissimo. Come le vivo queste? È un fatto spirituale come le vivo. Non è psicologico. Come vivo la mia psiche? È un fatto spirituale, non psicologico. Anche se c'è influenza, così. Come vivo psicologicamente la mia polmonite? È un fatto psicologico, non di polmoni. Anche se i polmoni influiscono. E bisogna sapere arrivare a questo livello. E la fede è quel livello che si potrebbe tradurre in greco poi l'eulabia, di cui parlavamo credo la volta scorsa, che ti fa sì che tu prendi bene ogni realtà, la prendi come figlio e la vivi da figlio, qualunque realtà, compresa anche la morte, compreso il male. E allora la vita è pienamente sensata, e nel bene e nel male, nella vita e nella morte, perché c'è qualcosa che va oltre questo. Sei figlio e sei fratello, vivi questo nel bene ringraziando e nel male perdonando, ricevendo misericordia e dandola, quindi vivendo ancora più radicalmente il tuo essere figlio. Ed è importante passare a questo livello della fede, perché se non passiamo a questo non facciamo mai una vita seria, cioè viviamo una vita animale al massimo a livello psichico, ma anche l'animale è una psiche evolutissima. Più vedo gli animali più capisco gli uomini, perché davvero sono uguali. Cioè, l'etologia cambia pochissimo, cioè non si va oltre, a meno che uno sia un uomo spirituale, anche lui è uguale agli altri animali, però può vivere questa animalità in modo spirituale, ecco. Ed è questo il problema. Mentre invece viviamo psichicamente in senso paolino, che vuol dire poi ancora in modo animale, e ogni nostra situazione autoriferita al mio star bene, al mio star male. Che mi importa il mio star bene o il mio star male, scusa? Posso star bene o star male? Star bene e fare male, posso star male e aver pazienza e comprensione. E questo è bene. E posso star bene e prosperare e tagliare la testa a tutti. E questo è star molto male. E quindi la fede ci porta al livello ultimo della realizzazione dell'uomo e della nostra libertà, che ci rende come Dio e ci permette di vivere bene ogni realtà e di vivere nell'amore e nella filialità qualunque realtà, comprese le realtà estreme, che sono quelle che più ci costringono. Difatti davanti alla morte ogni uomo, sono sicuro che diventa figlio anche il più grande ateo, bestem per forza, cosa, lo scinisce, non resta che il padre che lo accoglie. Però sarebbe bene che già prima finissero così le nostre allergie, le nostre cose che non vanno bene, per vivere con serenità la nostra esistenza. Ecco. Non credo di aver risposto alla tua obiezione, ma forse sì. Va bene.
Evidentemente io direi che si possa ringraziare, perché l'obiezione ha dato luogo a una spiegazione piuttosto interessante. Chi c'è?
Pronto all'appuntamento. Mi scuso se mi permetto di riprendere un pochino quanto è stato detto, tenendo presente quello che ha chiesto la signora l'ultimo intervento e le risposte che lei ha dato, no? Perché era lo stesso intervento che volevo fare io. Siccome un po' di tempo fa avevamo detto che la solitudine è un luogo privilegiato dove il Signore ci porta nel deserto per farci crescere, no? Per isolarci delle cose, e quindi si doveva essere come un'attesa, vedere quello che il Signore ci vuole dire. Dopo invece abbiamo visto che invece il male, la tristezza, no? Sentirsi soli. Dico, non c'è un piccolo spiraglio dove si possa capire se questo è un lavoro che sta facendo il Signore per farci crescere, anche se si può crescere nella desolazione, però si rimane un po' meno triste se si sa che è il Signore che insomma, non so, ci porta in un luogo a parte per farci crescere. La seconda cosa che volevo chiedere invece è il fatto della fede. Ma io, siccome veramente mi riconosco incapace di camminare nella fede, no? E allora ogni tanto scomodo il Signore a dire: ma Signore, ma perché non mi dai un po' di fede, un po' di, più di fede? E così magari per egoismo, per vivere un po' più serena, perché io frequento i sacramenti, non metto niente in dubbio di quanto il Signore ci ha rivelato. Diciamo così che non mi vento con facilmente, però non vivo veramente come va vissuta la risurrezione, no? La compagnia del Signore nella vita. Allora mi dico: ma che cosa mi serve questa fede se io non la so collegare col quotidiano? E quindi sono sempre triste, desolata, no? Proprio perché non so fare questo collegamento. E ogni tanto dico: speriamo che il Signore mi illumini, non so, mi dia un po' di fervore. E poi ogni tanto invece sento qualche altro che mi dice: ma guarda che il mistero non si possiede, bisogna lasciarsi possedere dal mistero, ma non si può possedere una volta per sempre. Ora, visto che la fede è una cosa che devo avere io, non so, io vorrei cambiare vita e chiamarmi Santa Francesca, però non ci riesco, allora cosa devo fare?
Sì. Ecco, penso che il chiedere la fede sia una richiesta fondamentale, perché io non ho la fede, però la chiedo. La mia libertà è chiederla, ed è il dono più grande da chiedere. La preghiera del padre del fanciullo: credo ma aiuta la mia incredulità, cioè credo ma non credo. Siamo credenti a metà, quindi la domanda di credere alla parola di Dio è una grande domanda. Così una grande domanda è di chiedergli la gioia nella vita concreta, qualunque cosa capiti, perché è la gioia dello spirito. Cioè non sono domande inutili, Dio ci tiene a queste cose e le dà. Cioè, chiedile con fede. Sì. Circa la prima cosa, un conto è la solitudine con Gesù, un conto è la desolazione. Cioè, come dire, uno che va da solo con la sua amica, il suo amico, è simpatico, mentre invece la desolazione, quindi la solitudine con Dio, questo è il senso del deserto, mentre invece un altro è il senso della desolazione, che vuol dire essere abbandonati e soli anche senza Dio. Ecco, e intendevamo questa come desolazione, e la volta prossima diremo: e queste ci sono, occupano il 90% della vita, e come viverle, anche queste diremo la volta prossima, un po' le volte prossime.
Non posso lanciare il microfono, però lo passo.
Io volevo dire una cosa, a me è successo una cosa, cioè fa parte della mia vita, quindi è un'esperienza mia, a me è successo di provare dei sentimenti tipo questi, in particolar modo ad esempio mi capitava di provare rabbia, uno si mette lì e dice: è un sentimento non positivo indubbiamente, viene dal divisore indubbiamente, non lo ascolto, prego. Più delle volte pregavo con rabbia, non ero un granché. Passa il tempo, la rabbia la senti di meno magari. Però dopo un poco io mi sono accorta anche che perdevo tantissime punte di me. Cioè ero diventata molto più equilibrata, molto più... reagivo bene alle cose, avevo perso alcune parti di me. ho provato a fare un'altra cosa che è dialogare con questa rabbia, entrare in dialogo. Prima ne avevo il terrore, beh, non è successo niente di tremendo, era semplicemente una parte di me che voleva dire qualcosa che aveva un grande valore, cioè che era di fronte a certe situazioni, soffri, senti dei problemi, senti un rifiuto, lo ascolti, lo affronti, non succede niente di male. Ebbene, per me conoscere questa parte di me, scoprire che non c'è niente di male in questo, che non è frutto di una potenza, appunto, di un divisore, di un qualcosa così, ma che è una reazione che è essenziale per la vita, per me è stato molto importante, molto di più che cercare di non ascoltarlo, perché quello, cioè, bene o male me lo portavo dietro come cosa repressa, come un problema non risolto. Ora, se non altro, questa grande parte ha tanta energia da mettere in ballo, ha tanta spontaneità da tirare in ballo e quindi una grande positività tutto sommato.
E credo che hai toccato un problema e limite molto, molto delicato, perché è chiaro che devo vederci chiaro nel perché ho la rabbia. Però non è detto che quando ho visto chiaro poi stia bene, perché il male c'è lo stesso. Posso vedere chiaro che uno mi sta tagliando la testa, però me la sta tagliando e non è bene, ed è meglio schivarlo. Cioè, quindi credo è giusto prendere coscienza, ma non è detto che la presa di coscienza poi sia bene. Cioè, voglio dire, è bene prendere coscienza, ma non è detto che la cosa di cui ho preso coscienza semplicemente sia bene perché ne ho preso coscienza. Io posso avere istinti negativi, ne prendo coscienza, ci sono. Se no giustifico tutto. Allora tanto vale neanche prendere coscienza, ma rabbio, strozzo uno, basta, è già risolto. Invece proprio dialogare, capire i motivi, giustissimo, però non è detto che quando ho capito i motivi giustifichi i motivi, perché c'ho dei motivi giusti e motivi sbagliati. Cioè non c'è solo il bene in me. Se no come mai il male? Se chiarendo viene fuori tutto bene, allora bene, vuol dire che era semplicemente un errore, quindi è giusto fare il chiarimento, su quello non ho dubbio. Ecco, però non è detto che una volta chiarito, allora una volta chiarito che questo sentimento viene così, allora lo faccio, no? Può essere sbagliatissimo anche quando è chiarito. Cioè si parte dal presupposto che tutto sia bene. Può darsi che alla fine tutto sia bene certamente in Dio e certamente all'origine, ma per quel che mi risulta in una lettura spirituale esiste effettivamente il male e la libertà, che non è semplicemente il conoscere, perché io posso conoscere delle cose che poi va bene, una volta che sono conosciuto ugualmente resta male, cioè non costruiscono. Ecco, mentre è una valutazione, se vuoi, puramente psicologica e avvalutativa, questo dovrebbe essere bene, e invece penso di no proprio. Però sono soglie così, ecco, perché si delega un po' tutto alla psicologia, anche le cose spirituali, non è così semplice, ecco, perché allora dov'è la libertà dell'uomo? Non esiste. Il bene e il male non esiste, allora semplicemente basta prendere coscienza e poi è bene qualunque cosa ho dentro. Boh, può darsi. Io avverto anche il male. Cioè, la cosa è delicatissima, ecco, quindi il chiarire va sempre bene. Una volta chiarito puoi vedere meglio, ma non è che l'aver chiarito sia la soluzione. È la via alla soluzione, ma non lo è ancora. Cioè, capisco che la verità fa liberi, per cui aver capito veramente è la soluzione. Ecco, però l'aver capito veramente è l'aver capito anche le menzogne che abitano in me, che pure stanno in me. E quindi c'è un altro livello di verità più profonda. Arrivare a quello, sì, certamente è già risolto, sì.
Silvano, credo che la difficoltà, e comunque in fondo poi la speranza, sia quella di riuscire a perdonarsi, perdonare a sé, perdonare Dio e perdonare gli altri nel momento in cui scopri questo male che è dentro. Cioè, quando lo vedi, ecco, forse c'è un momento un po' di paura, di smarrimento, quando hai fatto chiarezza, te lo vedi lì, che poi sia tuo, che sia di un fratello, che sia della vita, e quindi tieni a darne la colpa a Dio, ecco, in quel momento diventa forse difficile, ecco, dire perdonare se stessi, perdonare Dio, e quindi, come dire, cosa ci puoi dire su come superare questo impasse, no? A volte uno dice quasi perdonami di non saper perdonare, no? Ecco, cosa dici?
E credo che questo si connette molto bene con quanto diceva prima, che c'è, una volta chiarito, qualche volta mi accorgo, supponi, ho chiarito che una mia aggressività dipende dal fatto che, per esempio, m'han pestato da piccolo, e allora giustamente mi difendo. Va bene, ce l'ho, e allora io mi difendo anche dove non dovrei difendermi, istintivamente. Anche quando ho chiarito, più o meno farò ancora lo stesso, ridendoci su un po' di più. C'è il perdono, che è un fatto spirituale. Dobbiamo perdonare anche Dio, non so se l'hai detto apposta, sì, dobbiamo perdonare anche Dio di tante cose che noi pensiamo Lui abbia fatto. E il perdono è un potere molto grosso ed è un potere spirituale, cioè l'ultima verità è la misericordia. Perdonare i genitori, perdonare i figli, perdonare gli amici, perdonare se stessi. E questo posso solo se sperimento il perdono io.
Avviando a conclusione, mi permetto di riportare l'attenzione sul testo e su quelle parole che, quasi inutile sottolineare e ricordare, sono finite anche nella liturgia, le parole di questo centurione che è pagano: Signore, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, di soltanto una parola e io sarò guarito. Ecco. Non a caso sono finite nella liturgia eucaristica. E meravigliano il Signore, penso, ogni volta che noi le diciamo.